Anastasia, l'Apocalisse del mio angelo. Lina Piperno, sesto capitolo, dentro l'Apocalisse. Mi svegliai di colpo alle prime luci dell'alba. Ero spaventata, angosciata, come se mi stessi svegliando da un incubo. Ma mi bastarono pochi istanti per capire che quell'incubo lo stavo vivendo. Con uno scatto mi sedetti sul letto e guardai la mia bambina. E sentii una pugnalata al cuore. Era in uno stato pietoso. I rigurgiti continui le avevano infiammato le labbra e le guance sinistre. Mia madre era seduta accanto al suo lettino e con molta delicatezza tentava di tamponarle i rigurgiti. Le aveva anche tolto il pannolino, dato che il culetto era tutto un fuoco per le continue scariche. Osservai i gesti di mia madre che ormai agiva seguendo una certa sequenza. Puliva il culetto di Anastasia con dei potuffoli di cotone, poi si disinfettava le mani e le puliva il musino. E poi di nuovo la stessa sequenza di operazioni. Che strazio! Rimasi paralizzata ad osservare quella scena per qualche tempo, fino a quando un dolore dritto al cuore mi scosse. Non riuscivo ad accettare che Anastasia vivesse in quelle condizioni. Corsi via. Correre sì, ma quale luogo poteva darmi tranquillità? Mi sentivo in trappola, come un topo inseguito da un gatto. Una corsa ed arrivai alla finestra del corridoio di quel reparto. Cercavo luce disperatamente, ma arrivata lì come se non riuscissi a vedere nulla. Mi misi di nuovo a correre in cerca di un'altra finestra, di un'altra luce, ma non la trovai. E poi l'idea, il bagno. Pensai di andare in bagno. Lo raggiunsi in pochi secondi, aprì la porta ed entrai. Mi chiusi dentro e incominciai a guardarmi intorno. Su una parete c'era un lavandino, poi il WC, le piastrelle e una piccola finestra in alto. Continuai ad osservare il tutto in modo ossessivo e mi ritrovai a girare su me stessa. Tutti gli oggetti ruotavano attorno a me come un vortice insieme all'immagine straziata di Anastasia che non volevo e non potevo sopportare di vedere in quello stato. Poggiai le mani sopra una parete e con furia violenta ricominciai a sbattere la testa al muro. E più continuavo a vedere l'immagine sofferente della mia Anastasia e ancor di più incalzavo in quei gesti folli. Cercavo disperatamente il dolore fisico in modo che potesse attenuare quello psichico, ma di colpo il dolore alla testa diventò insopportabile e rallentai così quei gesti inconsulti fino a fermarmi. Ero stremata, stordita. La testa mi cerchiava con delle fitte che mi toglievano il respiro. Ora c'era il dolore fisico, un dolore acuto e tanta confusione nei miei pensieri. Iniziai ad analizzare quel mio comportamento in preda al panico. Per qualche secondo pensai anche che stavo per perdere l'uso della ragione. Istanti lunghissimi. Confusione. Paura. L'oblio. Infine riacquistai lucidità e la mia mente mi riportò a quella cruda realtà provocandomi una fitta al cuore pari ad una pugnalata. Esausta. Distrutta, mi lasciai scivolare a terra. Immobile, iniziai a chiedermi cosa avesse fatto di male per meritarmi tutto questo. Chi aveva preso la mia vita e soprattutto perché? Con un urlo muto mi chiesi: dove sei, Dio? Se è vero che ci sei, perché non mi guardi? Perché non mi ascolti? Perché lasci soffrire così una bambina tanto piccola, così pura? Cosa devo pagare? L'essere stata felice, forse? Aver gioito per il mio amore e per le mie adorate bambine? E poi, se sono io a dover pagare per qualche peccato, perché non prendi me? Mi hai capito? Ascoltami, ti prego. Salva la mia piccolina. Il ricordo successivo fu di quando mi svegliai sentendo bussare alla porta. Non so se mi addormentai oppure se persi conoscenza. Mi ritrovai in un bagno di sudore. La testa mi pesava, mi sentivo debole. Un attimo, cercai di rispondere. Lina, stai bene? La mamma è molto preoccupata. Apri la porta, mi chiese Anna dall'altra parte della porta. Sì, sto bene, non vi preoccupate, adesso arrivo. E risposi. Mi alzai molto lentamente, cercando di tenere dritta la testa, e guardai la mia immagine riflessa nello specchio. Non mi riconoscevo. Sembravo una pazza isterica. Presi dell'acqua con le mani ed iniziai a lavarmi la faccia. Continuai con getti ripetuti e veloci, come per lavare quell'immagine che non era la mia. Ora basta, pensai. Devo proprio tornare là dentro. Inutile rimandare. Devo. Era come se dovessi convincermi. Come Nootoma, uscii dal bagno e tornai dentro la stanza dove era ricoverata la mia bambina. Erano quasi le 7. Le infermiere avevano iniziato le terapie, ma io cercavo di guardare altrove. Sentivo addosso gli occhi di mia madre impietositi, puntati dritti su di me. Rimase in silenzio ed io rimasi fredda, distaccata. Era questo l'unico modo per rimanere là dentro. Avevo il terrore di rivedere Anastasia. Non ci riesco, pensavo, no, non posso. Quando rientrai dentro la stanza, osservai i medici e capii dai loro commenti che avevano seguito il progressivo scadimento delle condizioni generali della mia piccola, in particolare la grave alterazione dell'equilibrio acido-base. Signora, suo marito? Disse il professore avvicinandosi verso di me. Saverio arrivò proprio in quel momento. Venite, signori Romeo, seguitemi, prego. Vi devo parlare. Ci portò nel suo studio, mantenendo quella sua aria seria e soprattutto formale. Vedete, signori Romeo, iniziò a parlare. Purtroppo la bambina versa in condizioni critiche. Noi a questo punto vorremmo chiedervi se, con il vostro consenso, possiamo effettuare una biopsia cutanea alla bambina. In che cosa consiste? Chiese spaventata. Signora, si tratta di prelevare una piccolissima superficie cutanea su una coscia o su un braccio della bambina per poter studiare meglio la malattia della piccola. E questo la potrà aiutare? Chiedemmo quasi contemporaneamente io e Saverio. Lo stesso pensiero. La stessa domanda. Il dottore fece una mezza smorfia e poi ci disse: sono spiacente, signori Romeo, ma a questo punto credo che per lei non ci sia rimasto più niente da fare. La bambina è in coma. Tuttavia, questa informazione vi potrebbe comunque essere utile per conoscere meglio il tipo di patologia di cui la bambina è affetta. Eravamo come pietrificati. Ci alziamo di colpo. Certi della nostra complicità e ci sentimmo offesi da quella proposta. Non ci interessa, disse Saverio mentre uscivamo da quella stanza. Io ebbi una forte crisi di pianto. Saverio cercava di consolarmi, ma era più distrutto di me. La sofferenza era stampata sul suo viso, nei suoi gesti. Soffrivamo come animali feriti. Il nostro mondo era stato spazzato via in un attimo. Un po' mi abbracciava. Poi mi prendeva le mani e reprimeva con tutta la sua forza la sua disperazione, lottando per me, per riuscire a sostenermi. Rientrammo nella stanza. Era umanamente impossibile continuare ad osservare quella scena apocalittica. La nostra bambina, la nostra adorata Anastasia, era ormai in coma. Sì, così ci aveva detto quel professore. E io mi chiedevo. Come fosse possibile, soltanto poche ore prima quello stesso professore ci aveva rassicurati, spiegandoci che avrebbero dovuto solo stabilire l'alimentazione per il suo fabbisogno. si preoccupavano soltanto per la lontananza tra l'ospedale e la nostra abitazione, suggerendo pure che in seguito si sarebbero potuti appoggiare all'ospedale di Catanzaro e nessuno mai ci aveva detto che la bambina era in pericolo di vita. Pensavano, no, non riuscivo a pensare a niente. Il dolore che provavo era troppo forte, la sofferenza che vedevo era troppo grande per una bambina tanto piccola e tanto dolce. Mi sentivo come un animale braccato. L'impotenza che provavo mi distruggeva dentro. Da lì a breve il reparto si riempì della mia gente. Mia sorella Caterina e mio fratello Franco con la moglie Stella arrivarono per primi. Loro abitavano al nord ed erano venuti apposta per starci vicini. Mia sorella Anna, insieme a suo marito Filippo e a mia suocera, erano appena tornati a Stefanagoni, ma ripartirono subito una volta appreso la notizia dell'aggravarsi della bambina. Saverio, suo padre e mio padre avevano passato la notte in macchina, sostando in un parcheggio vicino alla visuale della finestra della nostra stanza, in modo da poterci raggiungere in qualsiasi momento. Ora erano tutti là, dentro quel reparto, sparsi e silenziosi per non recare disturbo, anche perché non c'era più la forza di parlare. Erano esauriti tutti gli argomenti da poter commentare. Era rimasta solo la disperazione. La leggevo nei loro occhi, nei loro sguardi, quei loro sguardi che ogni volta che incrociavo li vedevo pieni di rabbia, di dolore e di disperazione. In quale incubo ci eravamo imbattuti? Il peggiore. Stavamo perdendo la nostra bambina. Sì, pensai questo. Stavamo perdendo la bambina di tutti noi, perché lei, la nostra Anastasia, era amata da tutti. Lei aveva una famiglia che l'adorava e non la voleva perdere. Seguivo la loro disperazione, uno per volta. Mentre uscivano da quella stanza, vedevo la pietà negli occhi della gente che stava intorno a noi. Tutti sapevano e tutti sussurravano. Sta morendo sta povera creatura. Sta morendo sta povera creatura. Ed io osservavo, cercando di analizzare in modo obiettivo ciò che stava accadendo. Ero distaccata e assente. Poi vedemmo avvicinarsi il professore e ci illudemmo che potesse avere delle buone notizie. Ma la grande rabbia, mista a delusione, giunse nel sentire quelle sue parole. Vi chiedo scusa, signori Romeo. Vi suggerirei di ripensarci riguardo alla proposta della biopsia cutanea. Potremmo avere così maggiori informazioni che vi potrebbero comunque essere davvero utili. No, non ci interessa, risposi palesemente irritata. Dopo pochi istanti, fui colta di nuovo dal panico. Mi alzai di scatto dalla sedia che si trovava nel corridoio di quel reparto. Lasciai la mano di Saverio che mi stava stringendo la mia ed entrai nella stanza. Rividi quella scena apocalittica. Anastasia era come Gesù Cristo sulla croce. Indossava soltanto una canottiera e il culetto era tutta una piaga. La guancia sulla quale era girata era un fuoco. I continui rigurgiti acidi l'avevano come bruciata. Le labbra erano tutte screpolate e aveva ecchimosi dappertutto. I vari tentativi per prelevare il sangue ormai erano tutti evidenti. Il tubicino della flebo era attaccato su un braccio. Il sondino nasogastrico le sollevava la piccola narice, infiammandole la superficie sottostante. Gli occhietti erano cerchiati e chiusi. Rimasi immobile davanti a lei per qualche minuto. e osservavo le nonne. Una da un lato pensava ai rigurgiti, mentre l'altra dal lato opposto pensava alle scariche. Rimasi pietrificata ad osservare quella scena apocalittica, sforzandomi di mantenere il controllo apparente. E poi mi allontanai dalla stanza. Saverio mi venne incontro tentando di abbracciarmi, ma lo bloccai. Torno subito, vado in bagno, gli dissi quasi sussurrando. Avevo bisogno di evadere, dovevo andare via e subito. L'essere arrivata davanti alla porta di quel bagno mi sembrò come se avessi raggiunto chissà quale meta, vista l'enorme fatica che feci nel cercare di dominare la mia disperazione durante quel tragitto. Entrai, chiusi la porta alle mie spalle e mi ritrovai a fissare quella parete. Ora era quello il mio obiettivo, il mio modo di liberarmi da quel dolore. E ancora una volta, con tutta la mia forza, iniziai a sbattere la testa contro quella parete fino a stordirmi completamente. Quando riuscii ad uscire da quel bagno, ero in condizioni estremamente pietose. Mi muovevo come una sonnambula, avevo la vista appannata e sentivo delle voci che si rivolgevano a me, ma non comprendevo il senso di quelle parole. La testa mi pesava come un macigno e facevo molta fatica a mantenerla dritta sul collo. Qualcuno provò a darmi una bevanda calda nelle mani dopo avermi fatto sedere, ma io non riuscivo neanche ad afferrare quel bicchiere. Ora capivo cosa mi stavano dicendo. «Lina, dai, bevi, bevi, ti farà bene, bevi solo un sorso». Era la voce di Tina. Ma sentivo anche altra gente intorno a me. Non riuscivo a vedere niente e la cosa mi spaventò molto. Poi qualcuno mi avvicinò un bicchiere alle labbra e sentì quell'odore. Oh, quell'odore no, non riuscivo a sopportarlo. Era il latte. No, non lo voglio, urlai. Mentre con una mano allontanai quel bicchiere rovesciandomelo addosso. L'odore divenne insopportabile. La nausea mi serrava la gola e sentì un formicolio sulla lingua. «Devo vomitare», dissi. E mi accompagnarono in bagno, appena in tempo per espellere il liquido dal sapore amaro come il veleno, visto che nel mio stomaco erano rimasti soltanto i succhi gastrici. Mi lavarono il viso mentre io mantenevo la testa con le mani. Non ce la facevo più a sopportare il dolore che provavo. Qualche istante dopo non riuscivo più neanche a mantenere le braccia alte per continuare a tenere dritta la testa. Ero troppo debole. Il mio corpo era diventato troppo pesante. Non riuscivo a reggermi in piedi. In un attimo mi si appannò la vista. Non riuscii più a vedere nulla e svenni. Quando ripresi conoscenza mi ritrovai in una piccola camera. Tina, Caterina e Anna erano vicino a me. «Come stai?» mi chiese Tina. «Stai meglio adesso, Lina?» La testa mi faceva un gran male, però ora riuscivo a vederle. Poi mi guardai intorno. «Dov'è Saverio?» chiesi. «È uscito proprio adesso, l'ha chiamato il professore», mi rispose Anna. «Perché? Che cosa c'è? Come sta Anastasia?» domandai spaventata. «Come prima», mi rispose Caterina. «E allora cosa vuole da noi quel professore?» urlai con rabbia. «Calmati, ti prego», disse lei. «Vedi di mandare giù qualcosa, non puoi continuare così». Aveva perso la cognizione del tempo io. «Che ore sono?» chiesi. «Quasi le 8», mi rispose Tina. «Di sera?» «Sì, sì», rispose lei. «Tieni, dai, mangia qualcosa», disse Caterina passandomi un pacchetto caldo nelle mani. Non ricordo quando avevo mangiato l'ultima volta. Rimasi qualche minuto bloccata con quel fagotto tra le mani. Poi aprì l'involucro e diedi un morso a quel panino. Era strano dover masticare, come se non riuscissi a ricordare quei movimenti abitudinari. Mi sentivo confusa e il mal di testa che non mi dava tregua. Delle forti fitte mi cerchiavano la fronte. «Ti prego, trovami qualcosa per il mal di testa», disse mia sorella. D'istinto mi sfiorai la fronte con la mano e provai un dolore fortissimo. «Cosa hai fatto? Sei forse caduta?» mi chiese Caterina. «Forse mi fa molto male», risposi mentendo. Mormorò. Poi frugò dentro la sua borsa e poco dopo tirò fuori una busta di mesolite. «Però se vuoi la bustina, devi finire di mangiare tutto il panino, altrimenti con lo stomaco vuoto starei peggio», esclamò lei con un tono sicuro e deciso. Diede ascolto alle sue parole e finì il panino. Presi la bustina, mezz'ora più tardi iniziò a calmarmi il mal di testa. Mi alzai dal letto, dissi loro che stavo bene e uscii da quella stanza. Appena fuori vidi Saverio, che era scuro in volto. Mi avvicinai a lui e gli chiesi di raccontarmi che cosa gli aveva detto il professore. «Niente, non voleva niente», mi rispose lui scocciato. «Ti hanno assillato ancora, vero?» E così capì che quei medici avevano insistito ancora riguardo a quel maledetto prelievo. Saverio non commentò e mi disse: «Vieni, dai, vieni che ci sediamo un po' qua». E ci sedemmo su una delle poltrone che si trovavano nell'atrio di quel reparto.